Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Chiediamo il perdono del Signore perché possiamo lodarlo con cuore puro.
Alleluia, lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli. Alleluia.
Credo che sia segnalato nelle Bibbie come questo salmo apre nella tradizione liturgica ebraica l'allel egiziano, cosiddetto. Questa espressione si trova nel Talmud, non prima, nel Talmud, l'allel egiziano, dal Salmo 113 in ebraico fino al 118 compreso. Nella liturgia ebraica si recita l'allel in tutte le grandi feste, e in più lo si recita anche nel seder, nella cena pasquale, come sappiamo, diviso in due parti. Una prima parte, i primi due salmi, praticamente prima di cominciare a mangiare veramente, dopo l'inizio, però prima del pasto, prima cioè di spezzare il pane, dove Gesù spezzò il pane e lì disse delle parole sue, e l'altra parte si canta alla fine, dopo il pasto. Anche il Vangelo lo attesta, tutti lo possono ricordare questo: cantato l'inno uscirono, è la seconda parte dell'allel. Ecco, detto questo, abbiamo anche il Midrash, mi pare, no, non è un Midrash tradotto, credo che sia anche lì un'antologia, credo che sia quella fatta da Don Umberto sull'allel, l'alleluia titolato, credo che sia un'antologia, non è la traduzione di un Midrash. Comunque abbiamo tanti spunti anche dalla tradizione, in più abbiamo il testo anche così come sta, ecco, quindi vediamo insieme anzitutto questo salmo.
Ci sono molti ritorni di parole, molti agganci. Mi pare che dopo l'invito alla lode sia detto il motivo perché su tutte le genti è eccelso. La lode deve essere per tutto il tempo, dice, da ora e per sempre e per tutto lo spazio, da est, da oriente a occidente, dal sorgere del sole al suo tramonto. Questa lode è così universale è perché il suo nome è alto su tutti i popoli, e anzi ancora di più su tutti i cieli. La grandezza di Dio va lodata, e chiaramente è evidentissimo il contrasto con questo poi chinarsi. Lui siede, lui si china, lui solleva. Comunque volevo solo aggiungere una cosa, cioè mi aveva fatto impressione in questa dinamica del testo che l'innalzamento del povero è tra i principi del suo popolo. non è una cosa in generale, cioè che innalza gli umili, ma specifica dentro al suo popolo, solleva il povero e lo fa sedere tra i capi, tra i grandi del suo popolo.
Non ho capito questo di Rudistato. No, non è il popolo, ma è uno del popolo, vuoi dire questo?
Cioè, non è una cosa in generale che il povero viene innalzato, ma il povero è innalzato tra i grandi del suo popolo. Cioè, dentro Israele vale questa
espressione, dal sorgere del sole al suo tramonto, l'avevo sempre intesa in senso temporale, cioè dalla mattina alla sera. Cioè la intendevo così, poi ho visto che invece è da intendere in senso locale o comunque in tutti e due i modi, dal sorgere del sole al suo tramonto vuol dire dall'Oriente all'Occidente. E nel canone terzo, in italiano non risulta, ma quando dice perché da un confine all'altro della terra offro al tuo nome il sacrificio perfetto, in latino è perché dal sorgere del sole al suo tramonto una offerta oblazio munda offerato un nomini tuo, si è offerta al tuo nome l'oblazione monda, l'oblazione pura.
È Malachia.
È Malachia, infatti qui c'è un commento che mi ha molto colpito, perché dice dal sorgere del sole al suo tramonto vuol dire non solo dall'Oriente all'Occidente, non solo dalla mattina alla sera, ma anche dall'Oriente all'Occidente. E poi dice, e quindi non solo i servi del Signore, ma anche tutta la creazione loda il nome del Signore, e persino coloro che servono altri dei lodano il nome del Signore anche se non lo conoscono perfettamente.
Molto bello.
Questo è molto bello, anche perché Malachia, quando contesta i sacerdoti e dice perché dal sorgere del sole al suo tramonto un'offerta pura
viene offerta al mio nome.
Viene offerta al mio nome. E lì mi ricordo, quando abbiamo fatto Malachia, c'era qualcuno che interpretava in questo modo, cioè anche chi non lo conosce perfettamente lo loda. Evidentemente il Signore fa sue, Dio fa sua tutta la lode che dalla terra si eleva a Dio, a un qualche Dio forse.
E in questo senso correggerei la traduzione italiana: non sia lodato, in questo versetto prima va bene, è lodato. Così dice anche il greco, è soltanto italiano, e anche Benedetto vedo che mette sia lodato, meullal, è lodato. Non sia lodato, è lodato, quindi funzionerebbe ancora di più dall'Oriente all'Occidente, il nome del Signore è lodato.
E poi c'è un'altra cosa, quando dice che si china a guardare chi è eccelso sopra, chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare, cioè da là, dall'alto, si china a guardare anche nei cieli, che evidentemente stanno più in basso di lui. Dall'alto si china a guardare nei cieli e sulla terra.
Questa espressione dal sorgere del sole, la precedente, ora e sempre, cioè notando che la lode di Dio non può mai avere limite né di spazio né di tempo, deve coprire tutto il tempo, ora e sempre, e deve coprire tutto lo spazio, dall'Occidente all'Oriente. E poi avevo notato due cosine che però ho rilevato nel greco, non risultano nell'italiano. Quel versetto che dice solleva l'indigente dalla polvere, il greco dice lo fa alzare, cioè è proprio il verbo della risurrezione, cioè lo solleva, insomma, lo solleva dalla polvere, dall'etame, lo innalza, eccetera. E poi un'altra cosina, il versetto 6, la traduzione dice: si china a guardare nei cieli e sulla terra. Il greco dice una cosa che mi piace molto: guarda ciò che è piccolo, ciò che è povero, ciò che è umile nella terra e nei cieli. Quindi anche nel cielo ci sono cose umili, povere, e questo mi è parso una cosa molto simile. Non so immaginare cosa voglia dire, ma che ci sono delle cose umili, modeste e povere anche in cielo.
Sì, una cosa banale, ecco, fra le caratteristiche di Dio che meritano lode, c'è certamente la sua gloria ad essere questo eccelso, ma c'è anche la caratteristica di guardare sui cieli e sulla terra, di chinarsi. Quindi in Dio va lodato sia la gloria, sia la sua immensità, sia questo suo chinarsi sulla creazione, e la promessa di questo rovesciamento della realtà che tanto fa soffrire.
Lo diceva già Isaia anche al capitolo 57, c'è un discorso molto molto simile, dove dice: così parla l'alto e l'eccelso, che ha una sede eterna, il cui nome è santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e con gli umili, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. E mi sembra che questo mi viene presentato proprio come una caratteristica, una rivelazione di Dio che si manifesta così, colui che sta in alto, ma ha questo, appunto, questa parola che sottolineava Sandro, mi sembra che esprima proprio un atteggiamento interiore più che un movimento esterno. Dio che si piega e fino all'incarnazione, fino a quello che Maria nel Magnificat può cantare, che è, riprendendo quasi alla lettera questo salmo, ha guardato l'umiltà, ma più che l'umiltà è proprio la stessa parola che c'è qua in greco, la piccolezza della sua serva, e poi dice, appunto, ha operato un prodigio col suo braccio, ha disperso i superbi e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Riprende quasi alla lettera questo salmo nel momento dell'incarnazione, quindi del massimo piegarsi di Dio verso le sue creature.
Sono già state dette moltissime cose. Ieri sera mi era rimasta il pensiero di chi fossero esattamente questi servi del Signore, e chi mi sono accorta che dice sono i sapienti. In questo modo unisce questo salmo ai precedenti, no? All'uomo che teme il Signore, al principio della sapienza e il timore del Signore, tutti costoro sono coloro che sono in grado, secondo me, non credo sia un giudizio verso chi non lo conosce, mi fermo prima, penso che costoro siano in grado, perché il Signore si è chinato, di trovare le parole per lodarlo, e questo in generale. Invece nell'interpretazione che si vede sempre dell'Allel come salmo appunto pasquale, mi piaceva quel commento che dice: non siete più servi del faraone, adesso siete servi del Signore. Questo è abbastanza sì, abbastanza intuitivo, ma mi piaceva anche molto questa idea che siano costoro che sono, hanno la sapienza.
Aggiungerei, c'è nel Talmud Rabbi Yohanan Nafcha che dice, è famoso questo detto: dovunque tu trovi la potenza e la grandezza di Dio nella Bibbia, lì trovi sempre anche la sua umiltà. Questo bisognerebbe poi andare a vedere i vari passi. Dovunque tu trovi la grandezza di Dio, trovi sempre anche la sua umiltà. E anzi, mi sembra che questo sia l'accento, io almeno, non sono solo due aspetti di Dio, ma si potrebbe tradurre nel versetto 5 e 6, che sono connessi, no? E chi è come il Signore nostro Dio, che pur sedendo nell'alto si china, si abbassa a guardare in cielo sulla terra? Cioè lo stupore è che il Creatore, che è così grande, il cui nome è lodabile, trova la sua gloria, perché questo è il punto. Tutta la prima parte, vedete, ogni versetto c'è la parola nome, lodare il nome, ogni versetto che è riassunto nella parola gloria. Questo è certamente voluto al versetto 4, la sua gloria. Gloria e nome si equivalgono, come Shekinah, che è la sua presenza. La sua gloria dove sta? Chi è come lui che ha una gloria così? Sta nel fatto che, pur essendo così grande, si china e si occupa dei piccoli, dei poveri, degli umili. Poi c'era l'osservazione di Paolo che, mi sembra che possa essere anche estesa, forse forzando un po', che cioè qui povero, misero e al singolare, rispetto ai principi del popolo viene esaltato. Il Salmo 109 che abbiamo letto, lì è Davide che si presenta: ma io sono umile, porco, le stesse espressioni. E questa espressione che troviamo nel Salmo, in questo Salmo, al versetto 8, lo fa sedere in trono con i principi. Insomma, mi ricorda anche, certo che è diverso, non dico sia la stessa cosa qui, mi ricorda il Salmo 110, siedi alla mia destra, è diverso indubbiamente, però insomma questo povero può far pensare al Messia anche, come d'altra parte a tutto ciò che è umile e povero. Poi ha già citato prima il cantico di Anna e il cantico di Maria, che sono centrati proprio su questo punto qui. La grande opera di Dio è esaltare il povero.